Ok, allora, immaginiamo di dover fare causa a un ospedale per un presunto errore medico. Prima ancora di vedere l'ombra di un giudice, bisogna superare una sorta di casello autostradale.
Sì, un pedaggio obbligatorio, esatto.
E oggi la nostra esplorazione si immerge proprio in questo passaggio critico. Parliamo dell'accertamento tecnico preventivo conciliativo.
Che gli addetti ai lavori chiamano semplicemente ATP.
Esatto, l'ATP, regolato dall'articolo 696 bis del codice di procedura civile. E analizziamo la questione, perché insomma non è una noiosa scartoffia burocratica, ma una vera e propria partita a scacchi ad alto rischio.
Assolutamente.
Cioè è come fare un'indagine diagnostica sull'intera vicenda legale prima di, diciamo, portare il caso in sala operatoria, ovvero in tribunale.
Calza alla perfezione come paragone. E per capire quanto sia strategica questa mossa, dobbiamo inquadrare il contesto normativo, cioè la legge Gelli-Bianco.
Che impone l'ATP come condizione di procedibilità, giusto?
Giustissimo. Significa letteralmente che senza pagare questo pedaggio preliminare, la legge blocca l'accesso alla causa civile vera e propria.
Quindi, se siamo fermi a questo casello, chi è che decide se possiamo passare? Cioè, entra in scena il CTU, no?
Il consulente tecnico d'ufficio, esatto. Ma la cosa sorprendente leggendo le fonti è che questo consulente non è un giudice in incognito, non deve emettere sentenze o condanne.
E allora cosa fa di preciso in questa fase?
Ha un ruolo duplice. Da un lato fa una radiografia clinica e legale della situazione. Esamina le cartelle cliniche, visita il paziente.
Per capire se c'è stato l'errore.
Sì, per capire se c'è un vero errore medico, il nesso causale, insomma, se ha causato un danno reale e l'entità di questo danno. Ma la seconda parte è quella che cambia davvero le carte in tavola.
Ovvero.
La conciliazione.
Ah, cercare un accordo tra le parti prima di andare a processo.
Esattamente. Prima di depositare la relazione definitiva, il CTU deve tentare in ogni modo di far conciliare le parti, basandosi proprio su ciò che ha scoperto.
E se ci riesce?
Se ci riesce, il verbale dell'accordo viene validato dal tribunale. In pratica diventa un contratto blindato con la forza di una sentenza. Si ottiene il risarcimento senza affrontare anni di processo.
Un bel vantaggio. Però ecco, qui devo fare un attimo l'avvocato del diavolo.
Dimmi.
Cioè, se un paziente fa causa a un'intera equipe di, non so, neurochirurghi super specializzati,
Certo, casi molto complessi.
come può un singolo medico legale, da solo, capire tutte le sfumature di un intervento del genere? Non c'è il rischio che una singola opinione faccia crollare una richiesta legittima?
Questo è un punto cruciale. E infatti l'articolo 15 della legge Gelli-Bianco interviene proprio su questo, imponendo la collegialità.
Quindi non c'è mai un solo medico a decidere.
Mai. In ambito sanitario, la perizia deve essere affidata a un team, un medico legale affiancato sempre da uno specialista della disciplina coinvolta nel caso.
Ah, ho capito. Quindi se parliamo di un intervento al cuore, ci sarà obbligatoriamente un cardiologo o un cardiochirurgo.
Senza eccezioni. E se manca questo requisito, l'intera consulenza tecnica è considerata nulla.
Wow!
La legge ha strutturato questo meccanismo proprio per evitare che la mancanza di competenze specifiche comprometta la ricerca della verità.
Insomma, un rigore scientifico totale. Ma questo mi fa sorgere un dubbio procedurale, sinceramente.
Quale?
Se l'iter è così formale, strutturato e vincolato, perché un avvocato non dovrebbe consigliare una semplice mediazione che è decisamente più rapida?
Qui entra in gioco la strategia a lungo termine. Il vero superpotere dell'ATP è che crea una prova letteralmente inattaccabile.
In che senso inattaccabile?
Nel senso che si svolge in un ambiente garantito dal tribunale, nel contraddittorio delle parti. Quindi la relazione medica finale diventa una prova atipica e piena.
Quindi, se la conciliazione fallisce e si va a processo, quel documento rimane valido.
Esatto, diventa il pilastro della causa futura e non va sprecato nulla. Il giudice lo prenderà per buono.
Però ecco, per essere del tutto onesti con chi ci ascolta, ci sono dei difetti evidenti in questa corazzata legale.
Sicuramente, non è tutto in discesa.
Le fonti parlano di costi altissimi da anticipare, intanto. E poi c'è il fattore tempo. La legge dice 6 mesi, ma sappiamo che spesso questi mesi si moltiplicano.
Sì, i tempi si dilatano quasi sempre. E poi c'è anche il problema della riservatezza.
Giusto, perché gli atti diventano pubblici, a differenza di una mediazione privata.
Esatto. Scegliere l'ATP significa accettare questi costi e questi tempi, sapendo però di forgiare un'arma probatoria letale in vista dell'eventuale processo.
È pura tattica procedurale, in pratica.
Assolutamente sì.
E a proposito di tattica, i documenti ci lasciano con uno spunto finale davvero provocatorio.
Ovvero?
In questa scacchiera medica, cosa succede se la controparte, diciamo l'ospedale, fa ostruzionismo?
Cioè, se decidono di non presentarsi all'ATP?
Sì, se ignorano la convocazione e rifiutano di giocare la partita.
È letteralmente la mossa peggiore che possano fare. La legge non tollera questo tipo di comportamento.
Davvero? E cosa prevede in questi casi?
L'articolo 116 del Codice di Procedura Civile dice che il giudice può valutare quella mancata comparizione come un vero e proprio argomento di prova a loro sfavore.
Usa la sedia vuota, insomma.
Esattamente.
Quindi decidere di non presentarsi a questa indagine preliminare non è affatto una via di fuga?
No. In questo scacchiere legale, scegliere di non giocare espone maggiormente al rischio di uno sciacco matto inevitabile.
Un monito chiarissimo. E direi che per il nostro approfondimento di oggi è davvero tutto.